dopo diversi mesi, e auguri per il recupero della piena operatività e della piena salute soprattutto. Vabbè, l'augurio è un augurio sostanzialmente. Prego.
Seduta del Consiglio Comunale convocata per il giorno 22 gennaio 2024 alle ore 18. Procedo all'appello. Ciarimboli.
Presente.
Romagnoli.
Presente.
Boldrighini.
Presente.
Belardinelli.
Presente.
Nisi. Bianchi Giorgia. Bartolini. Gambadori.
Assente giustificato, ha mandato una comunicazione che era fuori regione.
D'Amico.
Presente.
Ferro.
Presente.
Giuliani.
Presente.
Allora, nomina degli scrutatori: Nisi, Belardinelli, Ferro. Allora, in primo passaggio vi do un po' di comunicazioni tecniche. Innanzitutto, bene, avete visto è tornato il nostro segretario, la dottoressa Fabiola Caprari, e quindi siamo molto contenti per lei, ma siamo anche molto contenti per noi. Rientriamo nella piena funzionalità dei nostri uffici, gli diamo un caloroso benvenuto. Voglio anche con questa occasione presentarvi la dottoressa Margherita Rubino, che è entrata in organico, completa il nostro organico, e sarà nominata da me e con noi dal 1 gennaio, e sarà nominata a decorrere probabilmente dal 1 febbraio, questa è l'intenzione che abbiamo fatto, quale nuovo responsabile dell'area amministrativa contabile, a sostituzione del sottoscritto. È un percorso lungo di cui abbiamo più volte parlato, io sono anche soddisfatto personalmente di sgravarmi di alcune competenze che sono di carattere tecnico, potendomi così completamente concentrare nella mia attività amministrativa per quello che è le funzioni di amministratore e quindi di rappresentante di questa comunità. Le diamo il nostro benvenuto, la dottoressa è con noi a comando, in quanto lei è in organico presso il MIU, ex MIU, adesso si chiama MIM mi pare, dell'istruzione del merito, e vive a Senigallia, e ci siamo conosciuti perché lavorava al Comune di Senigallia in precedenza, e l'ho ritenuta quindi più che valida per ricoprire questo ruolo. Su di lei io ripongo, noi tutti riponiamo molte aspettative, e sono sicuro che sarà completamente all'altezza di questo. Le altre comunicazioni che vi voglio dare, avete già visto tutti quanti, forse in giro per il nostro territorio, un'attività che abbiamo fatto con l'ufficio tecnico, che è stata quella di segnalazione degli alberi oggetto di intervento. È una cosa, abbiamo dato un incarico, l'avevamo già annunciato in passato anche a questa assemblea, con l'occasione, lo ripeto, anche a favore di tutti i cittadini che vorranno in secondo momento ascoltare questo Consiglio Comunale, è stato dato questo incarico, l'agronomo ha provveduto a monitorare le nostre strade vicinali e comunali e a segnare, colorandole, mi sembra, se non mi sbaglio, con rosso, gli alberi che necessitano di essere abbattuti, con il colore blu gli alberi che necessitano di essere potati sostanzialmente, ma soprattutto potati in quanto presenza di seccume, e gli alberi in giallo, quelli che sono infestati in particolare dall'edera, che devono essere messi in protezione. Questo è uno strumento che, come abbiamo detto in altre volte, ha due funzioni fondamentali. La prima è veramente funzionale, che dà, come dire, manutenzione del territorio, considerato che oggi più che mai i disagi più grossi che noi abbiamo sul nostro territorio, legato anche alle trasformazioni e ai cambiamenti climatici, sono legati soprattutto appunto alla pericolosità degli alberi lungo le strade, che con particolari condizioni di maltempo, come spesso accade, oramai annualmente, più volte all'anno capita, con vento e piogge, determinano un pericolo per le persone e per le cose. Quindi l'abbattimento preventivo delle piante che sono secche, la manutenzione delle piante che possono in futuro, se non manutenute, seccarsi completamente, è veramente una cosa, io credo, stiamo ricevendo veramente gli encomi da parte dei cittadini rispetto a questa cosa. L'altro ovviamente è la questione anche estetica, di cura del territorio, perché chiaramente un territorio curato anche da questo punto di vista è un territorio più accogliente, un territorio che, come dire, più in linea anche con quelle che sono le politiche di questa amministrazione, che ha sempre portato avanti l'attenzione alla capacità di accogliere, alla capacità di essere come dire, rinomati per la nostra bellezza. Bellezza è fatta dal nostro centro storico, bellezza è fatta dalle nostre campagne, e quando si va a vedere le campagne si passano per le strade, che se sono belle pure quelle è tutto di guadagnato. Nelle comunicazioni che vi voglio fare, voglio far presente che si è svolta la settimana scorsa un incontro presso il Comune di Jesi. È stato fatto un incontro coinvolgendo un po' tutta la Vallesina dal punto di vista amministrativo, ma anche di attività produttive, organizzazioni sindacali, in merito alla questione di Amazon, il nuovo impianto e stabilimento Amazon che verrà insediato, che si sta insediando alla Coppetella di Jesi, sostanzialmente, zona interporto. Ci tengo a sottolinearlo perché questa realtà sempre più, una volta che sarà operativa, trasformerà questo nostro territorio, e quindi chiedo a tutti, ai consiglieri comunali in modo particolare, di, come dire, tenersi informati, e troveremo modo sicuramente nelle prossime settimane, probabilmente mesi, di avere un'occasione di confronto, perché stiamo parlando di una realtà che porterà tra indotto e direttamente almeno 3.000 posti di lavoro, che sono quasi il 10% della forza lavoro della nostra zona, della nostra Vallesina, che porterà sicuramente nuovi residenti, che porterà, e già lo sta facendo, un aumento del valore dei patrimoni immobiliari, che porterà una carenza di abitazioni, considerando che si stima che l'età media dei nuovi assunti è sui 35 anni, pari uomini e donne, perché l'azienda è molto, su questa policy è molto presente, e quindi porterà nuovi residenti sui nostri territori, li porterà con famiglie, probabilmente anche con figli piccoli, e con tutta una serie di esigenze e di servizi che diventa importante saper monitorare. Noi non siamo a ridosso dell'area, ma sicuramente siamo tra i comuni che verranno coinvolti da questo percorso, sicuramente, perché sicuramente questo nuovo stabilimento porterà delle portate trasformazioni in un'area che va tranquillamente da Maiolati fino a Chiaravalle e da Moro d'Alba fino a Santa Maria Nova, per parlare dei versanti, quindi avremo modo di parlarne. Io vi suggerisco e vi invito anche di monitorare questo aspetto, perché sicuramente avremo modo di parlarne anche su quelle che possono essere ricadute più o meno nel breve o medio termine anche per il nostro comune. Altra cosa importante, l'avete vista forse tanti anche comunicati sui social eccetera, a Moro d'Alba si girerà un film, o meglio, si girerà, molto probabilmente ci saranno delle scene e delle riprese che riguarderanno una produzione di Canale 5, di una serie. Probabilmente non sarà la sola, si sta lavorando su questo, abbiamo partecipato e sottoscritto il patto nella Vallesina per il cineturismo, e su questo diventa veramente un motivo d'orgoglio. Sempre più Moro d'Alba è al centro positivo della comunicazione e delle cronache. Come qualcuno ha detto, Moro d'Alba è sempre più cool, e questo è, come dire, una cosa che ci fa piacere, soprattutto nelle giovani generazioni. Nell'occasione do comunicazione in questa sede che ho provveduto, non tanto nell'occasione, ma proprio perché questo rappresenta una prospettiva nel futuro, a modificare quelle che sono le deleghe assessorili del nostro territorio, e ho aggiunto all'assessore alla cultura, Alessandra Boldrighini, assessore alla cultura e attività produttive, anche la delega per il cinema e lo spettacolo. Quindi questo perché? Perché è un segno importante che su questo settore, che ovviamente non è fondamentale in senso stretto, noi non siamo un'azienda del cinema, non siamo un territorio vocato a, però su questo aspetto vogliamo porre la nostra attenzione, e vedo che tra le politiche portate avanti dalla Regione, tra le relazioni che sono state costruite e tra le potenzialità reali che esprime il nostro territorio, sicuramente potremo, tra virgolette, toglierci delle soddisfazioni. E quindi questa è una cosa che ritengo molto, molto positiva. Detto questo, non voglio dilungarmi oltre nelle comunicazioni, perché abbiamo diversi punti anche importanti all'ordine del giorno. Do semplicemente, a conclusione del mio intervento, la parola al consigliere Rita Ferro, che mi ha chiesto di intervenire. Prego.
bene. Allora. No, ma mi sa che adesso no, adesso va bene. Allora, prendo questo spazio che mi è stato concesso dal sindaco, che ringrazio. Ci siamo visti, diciamo, poco fa, abbiamo fatto una chiacchierata, per comunicare, diciamo, al gruppo dei consiglieri qui presenti, ai cittadini che ci ascoltano, perché ci tenevo moltissimo, diciamo, che di poter dare questo tipo di informazione, che a malincuore, dopo una scelta, diciamo, ponderata e accurata, condivisa con il mio gruppo di lista Moro d'Alba Insieme, ho preso la decisione di lasciare l'incarico di consigliere comunale. Chi mi conosce sa che credo molto nelle connessioni degli eventi che accadono nella vita. Successivamente alle elezioni che hanno avuto per la mia lista un esito negativo, si sono sviluppate da un punto di vista lavorativo nuove strade che hanno arricchito quello che già stavo facendo come assistente sociale, strade e incarichi che oggi mi investono molto nel ruolo di supervisore degli assistenti sociali, che mi porta anche fuori al territorio dell'ambito 9, nel quale lavoro in pianta stabile ormai da anni e dove anche lì ho avuto una crescita professionale, prendendo da questo primo gennaio un ruolo di responsabilità di una nuova area che si è costituita, quella della promozione della salute. Quindi diciamo che sarò responsabile nell'asta ambito 9, che comunque è l'ente che raccoglie i nostri 21 comuni, ci avrò questo ruolo, diciamo, di responsabilità e mi troverò comunque anche a dover collaborare, no, con gli enti e con le istituzioni di tutti i 21 comuni. Ho iniziato già a dover saltare degli incontri al Consiglio Comunale, lo avete visto, proprio perché trovandomi fuori per lavoro non riuscivo a rientrare. È una cosa molto rara per me, ho sempre cercato di essere presente a tutti i consigli, molti consiglieri lo sanno, mi hanno visto, quindi se per alcuni può non essere un problema, per me lo è, perché ho il pregio e a volte anche il difetto di chiedere molto a me stessa e di credere che se ciò che fai non lo riesci a fare nel migliore dei modi, allora non ha senso farlo. Lo credo ancor più in questo ruolo che mi è stato affidato ai cittadini e per i quali il consigliere eletto deve dare tutto ciò che può per essere rappresentante del voto affidatogli. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti i cittadini che mi hanno sostenuta e che mi hanno fortemente appoggiata, esprimendo su di me la loro preferenza, che mi ha portato ad essere la più votata della mia lista e la seconda tra tutti i consiglieri qui presenti. Per una che ha svolto attività amministrativa nel territorio è un onore questo, perché vuol dire che la propria persona, il proprio contributo e il valore sono arrivati. Lascio quindi questo percorso con un po' di dispiacere, sono 11 anni che siedo nel Consiglio Comunale, non è un giorno, ma certa che chi mi sostituirà saprà fare un ottimo lavoro per le sue competenze e per le sue capacità. Con il mio gruppo ho parlato e ho detto che comunque resterò, insomma, vicino al gruppo, se non altro per l'impegno e il desiderio che ci ho messo nel costruirla questa lista, e che cercherò di dare il mio contributo, seppur sicuramente con un impegno minore, che gli impegni, insomma, in questo momento non mi permettono di fare altrimenti. Ringrazio tutti davvero di cuore e auguro un buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale.
Amico gruppo Moro d'Alba Insieme, mi preme ringraziare Rita Ferro come gruppo e personalmente per appunto il grande contributo che ha dato alla costituzione del gruppo stesso e nell'avvio di questa nuova legislatura, e il contributo che continuerà a dare in forma diversa da quella del consigliere. Dunque, anticipo la successione, se così informiamo tutti i consiglieri. Allora, il primo dei non entrati nel consiglio con 16 preferenze è Alessio Paolucci. Ha fatto carriera avendo assunto un'ulteriore responsabilità nell'azienda dove lavora, che lo portano spesso in missione, e per questo non è in grado di subentrare. il secondo dei non entrati nel Consiglio con 14 preferenze è Maria Cristina Marotti Campi, che subentrerà a Rita Ferro. La ringraziamo per la disponibilità e il senso di responsabilità di assumersi questo impegno. Penso che tutti noi gli facciamo gli auguri per questo ruolo. Seguirà le procedure per formalizzare il tutto.
No, va bene, ringrazio Rita per aver voluto condividere e non limitare questa cosa magari a una semplice lettera, una semplice PEC da protocollare. Mi sembra anche giusto, un lavoro fatto da 11 anni, ci siamo trovati costantemente in confronto su questo piano, però io riconosco l'impegno che ha sempre profuso Rita per questo Consiglio Comunale, in questo Consiglio Comunale, in vesti diverse, e per quindi al servizio della nostra comunità. Le auguro veramente in bocca al lupo per le nuove sfide professionali che l'attendono, che sicuramente saranno piene e ricche di soddisfazioni per te. Ci tengo a sottolineare che in questo confronto è stata una corretta volontà di Rita di dire, soprattutto per il ruolo di coordinamento nell'ambito dell'ASP, non c'è stata da parte mia nessuna assoluta indicazione o preoccupazione, però è giusto, perché poi quando si parla con ruoli diversi potrebbe essere sempre fonte di fraintendimento, non tanto tra amministratori, dove nello scontro poi alla fine ci si conosce anche, quanto nel sentiment che hanno magari i dipendenti, i collaboratori, quando si trovano a confrontarsi con un proprio responsabile che non sa che veste che ricopre fino in fondo. Quindi questo ti fa assolutamente onore e ti ringrazio di questo. Ovviamente la procedura, noi abbiamo un po' in libertà anticipato alcune fasi. Oggi in questo Consiglio Comunale Rita è a pieno titolo seduta nel suo scranno e parteciperà alle votazioni, formalizzerà le proprie dimissioni domani, dopodomani, tramite una PEC, si avverrà una procedura per cui credo sia quella che noi contatteremo, manderemo una comunicazione al primo degli eletti, che prima della prossima seduta ci può comunicare che non è disponibile e rinuncia, e quindi poi inviteremo la successiva persona. Se ciò non avvenisse, il prossimo Consiglio noi convochiamo la prima persona, giusto? Dobbiamo comunque fare Consiglio? Vabbè, sarà un pretesto per far Consiglio. Quindi, da quando? Poi, ci daremo un po' di tempi, no? Ci regoleremo un attimo. Concordiamo i tempi per non doverci trovare a fare il Consiglio solo per questo. Va bene, grazie. Direi di proseguire con la seduta del Consiglio. Punto 2, lettura e approvazione dei verbali della seduta del 28-12-2023. I punti erano comunicazioni del Sindaco, lettura e approvazione dei verbali delle sedute dell'11-11 e del 30-11, ricognizioni degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione, verifiche quantità e qualità di aree e fabbricati destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie, approvazione e determinazione del valore del mercato delle aree fabbricabili a fini di applicazione dell'IMU, adeguamento contributi di costruzione per l'anno 2024, revisione periodica delle partecipazioni al 31-12-2022. Alla seduta erano presenti tutti, escluso Rita. Ci sono interventi? No. Mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Un astenuto? Non credo. Questo mi ricordo mai se i verbali vanno immediati. No, non penso. No. Allora, punto 3 all'ordine del giorno. Oggi andiamo a parlare, ovviamente, la seduta di oggi è incentrata sul bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, quindi un po' di atti li abbiamo discussi e approvati nell'ultimo Consiglio del 28-12, qui andiamo ad approvare altri. Il primo è l'approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e di servizi 2024-2026. Vengono indicati nel piano tutti i servizi che ai sensi della 36 del 2023, del decreto legislativo, hanno un valore superiore, pari o superiore a 140.000 euro. Nel nostro caso sostanzialmente l'unico affidamento che facciamo di questo importo è quello relativo ai servizi della casa di riposo. Quindi sono previsti un importo di 460.000 euro all'anno, perché chiaramente al di là di quando viene fatta la gara, quello che conta è quando io concretamente impegno la somma e la spendo. Ci sono interventi?
D'Amico, Moro D'Alba insieme. Dunque, volevamo fare una considerazione che in realtà è anche valida per i punti 4, 8 e 9, una considerazione in termini costruttivi. Ovviamente tutti questi documenti sono e devono essere redatti secondo delle leggi, questo in quanto anche questi documenti devono essere poi anche inseriti nel piano triennale, diciamo in questo caso ad esempio che deve essere andata nella banca dati per quanto riguarda i contratti pubblici, in questo caso per quanto riguarda gli altri nella banca dati dell'amministrazione. E quindi è chiaro che devono essere fatti in un certo modo. Fra l'altro in questo caso una considerazione, siccome diciamo appunto la legge 36, l'articolo 37 dice che si possono indicare o si possono indicare gli acquisti sopra i 140.000 euro, qui saremmo anche forse in un paradosso, nel senso che se la casa di riposo non fosse gestita direttamente dall'ente comunale, ma come ad esempio in altri comuni limitrofi da una fondazione, in pratica ci avremmo una tabella a zero. Vorremmo votare una tabella, diciamo, senza nessuna spesa, anche se in realtà le spese, diciamo, per i servizi mi pare che cubano circa 1 milione di euro, di cui 500.000 appunto sono circa per la casa di riposo. E pensiamo, diciamo, che ovviamente la legge indica che questi documenti devono essere fatti in un certo modo, ma non è che vieta, per esempio, di dare ulteriori informazioni in relazione, diciamo così, alle varie cose che sono nel DUP, nel piano delle opere pubbliche, nel bilancio, eccetera, eccetera. Quindi volevamo proporre in termini costruttivi che in certi casi, per capire meglio la direzione, le linee guida, la strategia, volendo usare, che il Comune ha, forse potrebbe essere utile anche avere una relazione che in qualche maniera spiega nelle linee fondamentali quali sono gli obiettivi, quali sono, diciamo, gli investimenti, eccetera, eccetera. E noi saremmo anche disponibili come contributo per creare una specie di modello che possa in qualche maniera, in maniera più sintetica delle 600 pagine di questi documenti, dare queste informazioni affinché i consiglieri possano con maggiore facilità fare il ruolo, per cui nel senso che questi documenti sono diciamo di responsabilità del Consiglio Comunale, e per questo infatti ne stiamo discutendo. Quindi la poniamo come possibilità e, ripeto, noi siamo disponibili, se ritenuto necessario, a contribuire a questo, perché lo riterremo molto, molto utile, diciamo.
Beh, diciamo che noi dobbiamo attenerci a quelle che sono le indicazioni normative, non è che possiamo, poi dopodiché nell'ambito del dibattito, nell'ambito di alcuni documenti che sono, per esempio, normalmente nel bilancio quello che è giusto guardare non è tanto tutti gli allegati, che hanno una pesantezza a volte anche difficile da comprendere, ma la nota integrativa a volte rientra meglio nei temi, diciamo così, che possono essere oggetto di confronto, perché spiegano un po' più nel dettaglio quelle che sono fatti. Chiaramente, certo, un bilancio significa, credo, intorno ai 400 fogli, 400 pagine di allegati. Quindi è chiaro che se non si ha una certa dimestichezza su questo strumento e non si sa quali sono effettivamente gli elementi che andrebbero presi in esame, diciamo che io nella mia attività di consigliere di minoranza, ho fatto 10 anni consigliere di minoranza, diciamo, quello a cui ho dato fede, soprattutto nella lettura di un bilancio, pur avendo un minimo di competenze in merito, è la relazione del revisore, perché il revisore è quello che fa una sintesi delle cose importanti. Poi io nella relazione si possono mettere tante cose, il revisore fa alcune considerazioni, siccome parte della sua relazione è anche quella che va trasmessa alla Corte dei Conti, quindi automaticamente quello è lo strumento in cui uno può cogliere, al di là delle parole, gli interventi politici, di tutto quello che vogliamo metterci sopra, la sostanza di quello che è un bilancio. Dopodiché noi dobbiamo attenerci nella documentazione, ovviamente, come tu ben sai, come hai detto, a quello che sono le leggi. Andare anche oltre diventa complicato. Chiaro, fino all'anno scorso, fino all'entrata in vigore di questo decreto legislativo 36-2023, che è il nuovo codice degli appalti, era 40.000 il tetto. Quindi 40.000 è chiaro che già anche, per dire, la mensa della scuola dell'infanzia ci andava dentro. Ci andava dentro qualcosa a volte che riguardava la manutenzione e delle strade, quant'altro. Chiaro, in questo caso qua ovviamente no, perché 140 è 140. Quindi, siccome questi sono schemi che vanno nel BIDAP della banca dati del Ministero delle Finanze, del MEF, chiaramente dobbiamo attenerci a quegli schemi che sono poi tra l'altro impostati e trasmessi per tramite della Regione Marche. Quindi le tabelle sono quelle, poi dopo giustamente il bilancio può trovare altri strumenti per specificarle. Altri interventi?
Sì, io.
Prego. Bodreghini.
Allora, ringrazio le spiegazioni del sindaco e ricordo ai consiglieri di minoranza che addirittura in alcune occasioni il nostro consiglio ha avuto quasi una natura didascalica, perché il sindaco ha sempre premura di spiegare ogni passaggio che si va a fare. Lo fa quando facciamo le riunioni di maggioranza, che non si svolgono in consiglio, ma le fa anche in consiglio. Quindi io, insomma, sono assolutamente d'accordo con la precisione che ha fatto il sindaco. Gravare i consiglieri di maggioranza di ulteriori atti non previsti dalla legge, quando già, visto che abbiamo avuto anche altri segretari comunali che hanno sostituito il nostro che finalmente oggi è ritornato, hanno visto il gran lavoro che si fa proprio in questo comune, l'enorme attività proprio dei consiglieri di maggioranza sul comune e in particolare anche della giunta, devo dire. Sono state fatte proprio da soggetti esterni questa osservazione. Quindi gravare ulteriormente di atti non richiesti dalla normativa mi sembra eccessivo. Francamente anche eccessivo addirittura fornire un modello. Adesso, ecco, io sindaco bisogna che lo dico. Quindi, con tutta la buona volontà è necessario anche rendersi conto di quello che dice la normativa. Uno lo sa ancora prima di candidarsi e mi sembra che già il lavoro che fa, se voi avete modo di seguire anche altri consigli comunali, e io prima ancora di entrare in questo consiglio l'ho fatto, cioè non tutti i sindaci hanno la cura del nostro nel spiegare ogni passaggio che viene fatto. Basta osservare già i consigli comunali a San Marcello e Belvedere. Quindi osservate, confrontate, vedete già il diverso peso del nostro consiglio con l'intervento proprio del sindaco che ha modo di spiegare ogni passaggio. Grazie.
Metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3 astenuti. Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 3 astenuti. Secondo punto va in linea, punto successivo. Quarto punto, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e elenco annuale 2024. Anche questo rientra sempre nell'ottica del precedente bando, vengono indicati solo gli interventi di valore superiori a 150.000 euro e sono interventi di opere pubbliche sostanzialmente. Questo è stato già approvato dalla Giunta, perché la prassi, almeno prima non l'ho detto, ma funziona così, questi vengono approvati dalla Giunta e prima del passaggio in Consiglio hanno un mese di pubblicazione all'albo, Così è stato, questo mi pare che l'abbiamo approvato alla fine di novembre, se non sbaglio. Adesso ci dovrebbe essere riferimento alla Giunta. Volevo dire semplicemente che, sì, il 30 novembre, che rispetto a quello approvato dalla Giunta c'è una correzione che poi ritroverete anche nelle considerazioni fatte dal revisore dei conti in merito al DUP e al bilancio, perché erroneamente nella prima stesura erano stati indicati 40.000 euro di mutuo da accendere per la sistemazione di Piazza Barcaroli, quando invece poi quei 40.000 euro sono stati finanziati nel piano effettivo qui indicato e nel bilancio stesso da risorse proprie. Quindi di conseguenza che cosa succede? Che i mutui che noi prevediamo di accendere nel corso del 2024, così come inseriti nel bilancio di previsione 2024-2026, ammontano a 3.600 euro e non a 400.000 euro. 360.000 e non 400.000. Quindi ecco, questo anche per anticipare quelle che possono essere osservazioni in merito ai rilievi fatti dal revisore dei conti, che ovviamente lui conosceva, come giusto che sia, l'atto che abbiamo pubblicato il 30 novembre e non l'atto che abbiamo portato in previsione qua. Ora, questo schema è scritto talmente piccolo che forse nel mio primo mandato, nel 1998, ero in grado di leggerlo, ma in questo terzo mandato non faccio un po' più di difficoltà. Nella sostanza, però, nel piano della Repubblica, grazie, perfetto. Allora, cosa abbiamo previsto in questo piano delle opere pubbliche? Alcuni interventi erano già previsti nel 2023, come spesso accade, e li abbiamo spostati. Alcuni per intero, alcuni in parte, perché in parte sono stati anche realizzati, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti che sono serviti per la spesa di progettazione. La riqualificazione di Piazza Barcaroli, in cui in questo momento siamo in una fase di progettazione già avanzata e con un confronto stretto fatto con la sovrintendenza, per cui abbiamo individuato le soluzioni definitive o quasi, quindi siamo a buon punto. Gli interventi di manutenzione straordinaria a strade comunali vicinali, il piano strade, che l'abbiamo in parte stralciato, già in questo momento stiamo facendo un primo intervento assolutamente indispensabile in via del Mare e via Santa Maria del Fiore, quella che è la strada denominata Santa Maria 5, e però altri interventi, quelli che dobbiamo fare in collaborazione con Viva Servizi, che comparteciperà alle spese, le abbiamo messe appunto, sono previste, realizzate dalla primavera in poi. Il restauro e il cambiamento della scarpa, che l'abbiamo fatto in due blocchi, uno che riguarda l'area sostanzialmente di quasi esclusivamente di proprietà del Comune, per il quale abbiamo avuto un finanziamento del GAL, e un'altra che invece che è l'area che coinvolge anche i privati, per il quale abbiamo presentato anche delle istanze di finanziamento, di cui ancora non abbiamo l'esito, ma che nel piano delle opere pubbliche prevediamo di realizzare esclusivamente con risorse proprie, oltre che con la partecipazione dei privati che possiedono immobili lungo il camminamento della scarpa. Questi interventi sono distinti, ma ovviamente andranno realizzati insieme, per ovvi motivi. Poi abbiamo l'intervento del cimitero comunale, in cui si va a rifare sostanzialmente l'ingresso. Abbiamo avuto un finanziamento da parte dell'ufficio per il terremoto, per il sisma, che ha finanziato 460.000 euro, 450, qui sono state tolte le spese di progettazione e qualche altra perizia che sono serviti per andare verso il progetto definitivo. L'elemento importante che mi piace sottolineare qui è che abbiamo avuto la disponibilità del nostro concittadino Enzo Cucchi di realizzare il portale d'ingresso del cimitero. Quindi già abbiamo fatto delle bozze, aveva individuato l'artigiano che lo va a realizzare, quindi lui anzi è più avanti di quello che è la realizzazione dell'intervento stesso, lui è già fatto, per cui avremo l'onore e il piacere di avere questa grande valorizzazione del nostro comune, del nostro cimitero comunale, che diventa effettivamente monumentale a tutti gli effetti, con questo portale che è pensato e in parte realizzato, per quello che ovviamente può realizzare lui con le sue mani, da maestro Enzo Cucchi. Quindi è motivo di orgoglio assolutamente per tutti quanti noi, per la nostra comunità. Mi pare che qui ci abbiamo messo tutto quanto quello che ha previsto il piano delle opere pubbliche. Sono interventi?
D'Amico, gruppo Moro d'Alba Insieme. Questo piano, diciamo, di opere pubbliche prevede un importante contributo dai privati. Su 1,5 milioni circa di investimento ci sono 550 mila euro da privati. Allora, la domanda era sulle strade, sull'intervento della manutenzione delle strade vicinali, ci sono 200.000 euro su 460, gli altri 260 sono fatti da un mutuo, e niente, ci chiedevamo questi 200.000 euro privati chi sono, insomma, ecco, questi privati che dovrebbero intervenire in 200, che è una cifra abbastanza consistente.
Bene, sì, no, è chiaro. Non sono i consorziati. L'intervento, questo è l'ipotesi ancora molto teorica, ovviamente, perché il progetto non è stato realizzato, della compartecipazione di Viola Servizi. Dopodiché è chiaro che la parte che rimane a carico dell'amministrazione comunale, che noi oggi andiamo a coprire interamente, in parte con risorse nostre, ma soprattutto con un mutuo, poi sarà oggetto di rientro in parte per le quote che dovranno versare i consorzi stradali. Però quella quota lì l'abbiamo indicata come la quota di competenza di Viva Servizi, con il quale a progetto esecutivo in questo momento si sta, il nostro, perché in poche parole il progetto lo farà tutto il Comune di Moro d'Alba, quindi dobbiamo mettere nel nostro bilancio per intero, però noi stipuleremo una convenzione con Viva Servizi, per cui poi in fase di realizzazione la parte di competenza nostra la paghiamo noi, la parte di competenza di Viva Servizi in virtù di questa convenzione la pagheranno loro. Quindi adesso in questa fase è così indicato in bilancio. Una volta approvato il progetto esecutivo, ci sarà in nostro bilancio soltanto la spesa di nostra competenza, che sarà la differenza tra le due voci. Perché questo? Perché l'impresa che farà il lavoro, le imprese che faranno il lavoro, al momento di mettere la fattura, ne metterà una a nome del Comune e una a nome di Viva Servizi. Però io per poter fare la gara, siccome la gara la fa tutta il Comune, devo prevedere in bilancio l'importo complessivo. Quindi poi in fase consuntiva non avremo le due voci, ma avremo soltanto la differenza, che è 200, o quello che sarà, ovviamente in questa fase sono previsioni. Speriamo che la quota a carico di Viva Servizi sia più alta possibile. Questo ovviamente è l'obiettivo che ci prefiggiamo. Bene, altri interventi?
30.000 euro dei privati sono i privati che hanno, diciamo, l'immobile nella scarpa,
sì,
per la parte, diciamo, della facciata, immagino.
Per la parte del camminamento, perché la parte del camminamento e la parte della facciata ovviamente allora questa è una cosa un po' delicata, nel senso che giuridicamente queste cose sono un po'... noi abbiamo uno storico sostanzialmente visto che questo, per cui c'è una compartecipazione perché sia la parte interna, ma anche la parte sotto, ma anche la parte esterna, sono di compartecipazione del privato, perché il soffitto della scarpa è il solaio del privato, la colonna dell'arco, dei finestroni è il sostegno del privato, quindi c'è una compartecipazione. Ovviamente una delle fasi progettuali su cui si sta lavorando è proprio quella della quantificazione corretta di questo importo, ma che comunque la stima è abbastanza prossima al reale. Voi considerate che tra i privati probabilmente la fetta più importante è rappresentata dalla Curia, perché c'è tutta la parte dentro della Chiesa, e poi le altre proprietà sono abbastanza frammentate, quindi sono importi che sicuramente noi abbiamo già consentito sostanzialmente più di un anno fa, tutti quanti i condomini avevano espresso una disponibilità in questo senso, e quindi su questo sicuramente si procederà abbastanza celermente, però sì. Sono i soldi, diciamo la quota di compartecipazione non ancora definita nel dettaglio, dei proprietari di immobili lungo il camminamento.
Comprende anche le facciate?
No, l'interno della piazza no, solo l'incamminamento della scarpa.
Quello nella scarpa, le facciate della scarpa, diciamo.
Le facciate che tu vedi camminando lungo la scarpa,
esatto.
Certo, sì.
Okay.
Soprattutto per il privato. Bene, metto a votazione, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3 astensioni. Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 3 astensioni. Approvato. Modifica del regolamento IMU. Più che una modifica, sostanzialmente questo è... l'IMU è la competenza del Comune. Questo è un aggiustamento, perché in sostanza noi avevamo un regolamento in cui si prevedeva che il pagamento dell'importo minimo era di 2 euro. In realtà la norma nazionale prevede 12 euro. Secondo me questo è stato proprio un refuso in fase di costituzione tra 2 e 12, perché 2 in realtà difficilmente viene applicato. Ci siamo ritrovati anche in fase di accertamento, quando tu, una persona che paga 2, 3 o 4 euro, costa più la spesa di mandare la comandata che quello che è il tributo, e quindi è più il lavoro anche dell'impiegato che non quello dell'ente. E siccome la regola dice che in assenza di previsioni da parte dell'ente la somma da prendere a riferimento è 12 euro, per cui io ho 12 euro non a rata, 12 euro complessivamente all'anno. Se la prima rata non arriva a 12 euro non la verso, ma quando verso la seconda rata di dicembre verso i 12, 13, 14 euro, quello che sono. Quindi questo come principio generale. Bene, ci sono interventi?
Sempre D'Amico.
Prego.
Una curiosità, ma quanti sono quelli che paga 12 euro, 10 euro? Cioè, mi sto chiedendo, diciamo, il volume di persone che sono a questo livello.
Ma parliamo di qualche decina. Ci sono dei casi particolari nel nostro territorio in cui tu hai degli immobili che sono arrivati alla terza o quarta successione, per cui sono frammentati. Voi pensate, una casa del borgo, no? Una casetta, quelle vecchie, dove ormai forse probabilmente gli proprietari, ci sono 13 proprietari, 14 proprietari, 15 proprietari, ne hanno un tredicesimo. Cioè gli importi poi alla fine diventano anche bassi, come anche ci sono i casi in cui c'è un cambiamento, per cui magari io ho comprato casa, l'ho comprata il 2 di gennaio, ci vado ad abitare il 16 di gennaio, 15 giorni devo pagare l'IMU. Cioè ci sono degli elementi che possono essere, non sono tantissimi, parliamo di alcune decine. Noi li abbiamo riscontrati per esempio in alcuni accertamenti, perché le persone non hanno pagato, perché magari non si rendono conto che il nostro regolamento prevede 2 e pensano che sia 12, in cui effettivamente siamo resi conto che diventava un sovraccarico per gli uffici, che rispetto al beneficio che ne hai, incassare 120 euro e lavorarci sopra 5 ore, capisci che non è più neanche conveniente, la legge lo consente e lo facciamo. Altri interventi? No, lo metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno? All'unanimità? Questo poi verrà per, a norma di legge, pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze, che tutti potranno... Sì, sì, immediata esecutività. Immediata esecutività, chi è favorevole? All'unanimità? Approvazione aliquote IMU anno 2024. Noi abbiamo già le aliquote tra le più alte dei territori e quindi tecnicamente la proposta che viene fatta è quella di mantenimento delle aliquote già adottate lo scorso anno, che è quelle più o meno adottate anche l'anno prima. Ci sono allora, se ve le riepilogo, così almeno ce l'abbiamo anche chiare. L'aliquota base è del 10,6%, è previsto poi il 7% per quanto riguarda le aree edificabili. Poi ci sono le varie agevolazioni, ma quelle sono quelle previste per legge, per cui l'abitazione principale non si paga. E ci sono altre tipologie di immobile che sono esenti, come anche le riduzioni previste per quanto riguarda la concessione in uso con comodato d'uso registrato a familiari, riduzione del 50% con determinate caratteristiche, come la riduzione al 75% per gli alloggi affittati per gli immobili locati a canone concordato. Diciamo, sono tutte previsioni già incluse, diciamo, nella normativa, o di particolare nel nostro regolamento, vi ricordo quello dell'esenzione per le onlus e i soggetti iscritti all'albo della situazione di non scopo di lucro istituito a livello nazionale. Interventi? No. Metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Immediata esecutività. Favorevole. All'unanimità. Grazie. Andiamo avanti. Conferma il regolamento relativo all'articolo 2 del regolamento relativo all'applicazione addizionale comunale IRPEF per l'anno 2024. Anche in questo caso... non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno. Avevamo già fatto un paio di anni fa un incremento del tetto, no, di deducibilità, per cui scatta l'aliquota sopra un reddito di 12.000 euro e nient'altro. Quindi questo è come in precedenza. Ci sono interventi?
L'amico Morro d'Alba insieme. Dunque, l'inflazione ha portato anche, da parte di decisione, diciamo, del legislatore, a degli incrementi salariali. Quindi, essendoci questi incrementi salariali, ci sono due fatti. Uno è che lo 0,8, siccome è fatto sull'ordo, io incasso di più come comune. Il secondo è che meno persone, mantenendo i 12.000 euro, probabilmente riescono a rientrare nell'area di non deducibilità. Quindi proponiamo che si incrementi questo di 12.000 euro a 13.000, per far sì che il numero, diciamo, delle persone che possono avere queste agevolazioni rimanga costante, diciamo.
Diciamo che allora questa operazione della quantificazione degli introiti dall'addizionale comunale IRPEF nascono da un portale del MEF in cui è possibile effettuare delle simulazioni. Una variazione in questo senso comporterebbe inevitabilmente uno squilibrio in quello che è il nostro bilancio di previsione. Quindi non posso io essere favorevole a portare in discussione una modifica di questa detrazione. Quello che posso fare è comunque impegnarmi a comunicare al responsabile, nonché come assessore al bilancio, che invece per il prossimo esercizio valuteremo anticipatamente la possibilità di prendere in considerazione quello che stai dicendo, considerando appunto il fatto che sono aumentati i redditi, quindi quello che una volta 12.000 euro non pagava, oggi magari avendo la stessa capacità d'acquisto con 13.000 euro le paga lo stesso, perché qui scatta ovviamente, non è che è una franchigia per tutti, chi supera i 12.000 euro paga dal primo euro, questa è una regola dell'addizionale comunale, non è nient'altro. Vi ricordo che fino a 3 anni fa e per almeno 10 anni il tetto massimo senza mai essere toccato è stato di 7.500 euro, che sostanzialmente chi aveva la pensione minima non pagava niente di tasse. Quindi questa detrazione, 3 anni fa abbiamo fatto un'operazione secondo me corretta, quella di effettivamente venire incontro alle esigenze, a una corretta risposta a quello che era il senso di una detrazione, perché fare una detrazione perché non la può beneficiare nessuno è una cosa assurda. Ecco, un ulteriore passaggio che quest'anno non è stato preso in considerazione, mi impegno a prenderlo in considerazione il prossimo anno. Oggi non posso portare in votazione la tua proposta perché creerebbe nei squilibri in tutti gli atti che abbiamo dopo, dovremmo rinviare il bilancio e rifar fare la relazione al revisore dei conti e sinceramente no. E quindi ecco questo, ma non perché è negativa la proposta, quanto che non è praticabile dal punto di vista formale. A volte siamo vincolati da questi documenti. Bene, altri interventi? No. Metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. E astenuti o contrari? Contrari, tre contrari. Allora, sì. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Contrari? Tre contrari. Approvato a maggioranza. Oh, adesso andiamo all'approvazione del note aggiornamento al DUP 2024-2026. Questo in poche parole riprendiamo il documento che abbiamo già discusso nell'ottobre scorso, approvato dalla Giunta d'agosto. Questo è il documento di aggiornamento che riguarda quindi sostanzialmente aggiornare le cifre che erano riportate sulla base di quello che è il bilancio di previsione. Probabilmente avrete avuto modo di vedere che rispetto a quello che abbiamo discusso l'altra volta l'abbiamo un po' arricchito di contenuti, abbiamo cercato anche di allinearlo meglio rispetto a quelle che sono le missioni, perché c'erano dei disallineamenti storici all'interno del bilancio. Quello che mi sento di osservare in poche parole è nel piano di programmazione, che poi riprende nient'altro il DUP, documento unico di programmazione, che non riprende nient'altro che tutti gli strumenti di programmazione che l'ente ha adottato, ritroviamo quelli che sono aspetti che abbiamo già discusso, quindi il piano delle alienazioni, il piano delle opere pubbliche, i servizi, l'acquisizione di beni e servizi nel triennio. Abbiamo anche però fatto rilevare che le entrate tributarie non sono state toccate, sono state invariate quelle che sono le entrate legate appunto a IMU, alla TARI, quello non possiamo dirlo, all'IMU, all'addizionale comunale e regionale, al canone unico, occupazione solo pubblico sostanzialmente. Mentre abbiamo provveduto con apposita delibera di giunta a rivedere quelle che sono le tariffe dei servizi a domanda individuale, sostanzialmente in alcuni casi, perché noi su queste tariffe, quando non è stato mai preso in considerazione nel corso degli anni che su queste tariffe tendenzialmente noi andiamo a pagare l'IVA, perché sono tariffe che essendo a domanda individuale hanno valenza commerciale e quindi le somme che vengono assunte dal comune devono essere scorporate dell'IVA e l'IVA versata. Quindi sostanzialmente abbiamo incrementato per quello che è il valore dell'IVA. Fatta eccezione, quindi questo vale per le rette e vale anche per le lampade votive, ovviamente altri non abbiamo neanche preso in considerazione di toccarle perché non hanno una rilevanza in termini di bilancio. Penso per esempio all'utilizzo dei locali e l'utilizzo anche degli ambienti del nostro comune destinati per la celebrazione di matrimoni. Tra l'altro questo è un assessore che se ne cura, è un'attività che sta raccogliendo grandi soddisfazioni. Anche pochi giorni fa è stato fissato un matrimonio a giugno, mi pare, a maggio, di sposi provenienti, perfetto, dall'Austria per esempio, quindi come dire, siamo cool, ecco. E detto questo, appunto, la cosa che invece su cui abbiamo messo un maggior peso sono le rette della scuola, della casa di riposo, in cui abbiamo previsto un incremento sostanzialmente di 6 euro al giorno nella retta quotidiana, con una progressione che prevede zero incremento per i residenti del comune di Moro d'Alba. Ovviamente ospiti della casa di riposo, residenti del comune di Moro d'Alba, intendiamo le persone che prima di accedere alla struttura erano già residenti.
Questo però è nella proposta del bilancio, giusto?
Mi rispondi quando vuoi, vale anche per dopo. La programmazione è programmazione, adesso sono due punti che quasi potremmo discutere insieme, però fa parte della... Dopo di là vengono recepite quelle cose che qui diciamo. E un incremento che verrà un po' spalmato in questa maniera. Per i residenti, dicevo, non verrà fatto nessun incremento perché l'obiettivo è rivolto soprattutto per i residenti al Comune di Moro d'Alba. Per gli ospiti che sono già presenti all'interno di una struttura, l'incremento per quest'anno è di 3 euro. Per i nuovi ospiti che entreranno nel corso del 2024, l'incremento rispetto alla precedente tariffa, che per loro non è un incremento perché non l'avevano mai pagata, è di 6 euro al giorno. Questo chiaramente anche nell'ottica di quelle che prevediamo possono essere i maggiori costi da sostenere nella gara che si andrà a sviluppare e che adesso si era un attimo fermata perché c'era l'esigenza di avere una figura interna responsabile che la seguisse anche dal punto di vista di centrale unica di committenza, e quindi con la dottoressa Rubino che è entrata in organico la questione verrà accelerata. Attualmente abbiamo fatto, stiamo predisponendo una proroga di 6 mesi per gli attuali gestori, quindi entro il mese di giugno dovremmo espletare questo adempimento della nuova gara. Altra cosa che mi sento di sottolineare, lo dico in questa fase, noi abbiamo anche modificato quelle che sono alcune previsioni dei nostri interventi, perché da un lato diventa competenza diretta del Comune a partire da quest'anno la Tari. La Tari, che prima era gestita dall'Unione dei Comuni e che invece il Comune non faceva altro che semplicemente incassare e rigirare l'incassato all'Unione dei Comuni, per regolarità di tipo amministrativo e contabile noi non possiamo fare così, ma siccome l'Unione gestisce il servizio noi dobbiamo trasferire i soldi previsti dal PEF all'Unione dei Comuni e poi farci carico dell'onere dell'incassare l'imposta, per cui noi andremo a incassare, a pagare tutta la somma dovuta all'Unione dei Comuni e farci carico della responsabilità di incassarla questa somma, perché la somma è prevista nel PEF. Siccome abbiamo anche in questa occasione abbiamo però anche voluto investire su l'accertamento, ma soprattutto sulla verifica della base imponibile, perché fino adesso la base imponibile era costruita esclusivamente sulla base delle dichiarazioni che i cittadini facevano. E questo era lo strumento che aveva a disposizione l'Unione per fare l'emissione del ruolo e poi i successivi accertamenti. Noi abbiamo adottato quindi il tributo, ma anche con l'adozione di un strumento, un software che è lo stesso che utilizziamo per l'IMU, in cui invece partiamo dall'immobile. Quindi noi partiamo dal catasto, partiamo dall'immobile, quindi oggi noi sappiamo, nei prossimi mesi noi sapremo se su quell'immobile è stato o no pagato il tributo. Quindi la differenza è notevole, perché mentre fino adesso pagava chi si autodenunciava, adesso pagherà chi è proprietario dell'immobile. Questo comporterà, siccome il costo è comunque lo stesso da erogare per il servizio, perché noi paghiamo l'immondizia che effettivamente viene portata via, aumentando la platea dei contribuenti significa ridurre l'importo dell'imposta per ogni contribuente. Quindi si aumenta, mantenendo costante il numeratore, si aumenta il denominatore, e questo è un vantaggio per tutti. Certamente qualcuno probabilmente, magari, che si è sempre dimenticato di fare la denuncia della Tari, si troverà a pagare, ma questo andrà, come giusto che sia, e andrà a beneficio degli altri che hanno pagato, che pagheranno un pochino meno. Ovviamente non credo che riusciremo ad andare a regime su questa cosa perfettamente al 100% nel 2024, ma sicuramente nel giro di un paio d'anni questa cosa verrà fatta. Ovvio che cercheremo di fare il più possibile prima dell'emissione dei ruoli per il 2024. Ultima cosa che vi voglio dire nella programmazione: non trovate più all'interno dei documenti di programmazione, come anche poi ovviamente nel bilancio, la caserma dei carabinieri. Oramai subito prima dell'estate è giunta una comunicazione da parte del comando regionale dei carabinieri, in cui ci hanno formalmente comunicato che la Legione dei Carabinieri Marche ha acquistato un immobile a San Marcello e realizzerà con i soldi del PNRR, speriamo tirino via se non gliela fanno a fallo, a San Marcello, perché metteranno insieme anche la caserma della Forestale, cosa che non era possibile a Morro d'Alba, perché, come forse saprete, se non sapete ve lo dico io, per competenza territoriale la Forestale di Iesi non ha valore sul nostro territorio, noi siamo sotto la Forestale di Senigallia, quindi non era possibile realizzare a Morro d'Alba una caserma della Forestale di Iesi. Questi sono meccanismi di distribuzione territoriale molto complicati, per cui non è che fosse così semplice, possa essere possibile cambiare questa situazione, quindi è chiaro. Forse abbiamo perso dei treni nel corso dei decenni rispetto a questa ipotesi. Chiaramente il patrimonio che noi abbiamo acquisito per questa finalità è un patrimonio assolutamente nella disponibilità dell'ente, che verrà valorizzato nel migliore dei modi. Abbiamo già alcune idee, quindi sicuramente non appena questa cosa diventerà un po' più concreta, che li metteremo nei programmi negli atti di programmazione di questo ente, sarà oggetto di discussione anche all'interno del Consiglio Comunale. Ci sono interventi? Prego.
Dalla proposta numero 5 c'è una delibera della Giunta Comunale in cui abbiamo notato che c'è stato un aumento della scuola materna, sia sulle tariffe base che sulla tariffa della mensa. Volevamo capire il perché, e in più volevamo fare una proposta, ovvero, come diceva prima Gaspare, che c'è stata un'inflazione, c'è stato l'aumento anche dei salari, e siccome che comunque la parte della popolazione a cui interessava maggiormente, la scuola materna, ha un salario e appunto viene stato aumentato, volevamo capire se le due agevolazioni potevano essere aumentate a livelli di quota. Mi spiego meglio. Ci sono due agevolazioni, una che va da 0 a 5.000, dell'ISE, relativo all'ISE, che va da 5.613 a un'esenzione di quota fissa, insomma, e poi l'ISE da 5.600 euro a 11.000, che c'è una riduzione del 50%. Volevamo proporre se era possibile aumentare, ad esempio, piuttosto che dai 5.000, aumentare a 6.000 per agevolare, insomma, tutti coloro che soffriscono del servizio.
Altri interventi? No, il ragionamento fila sotto certi aspetti, non ho dubbi. Diciamo che questa, come ho detto prima, non possiamo modificare, perché questo poi dovremo in qualche maniera, forse anche per un euro, dare il riscontro anche nel bilancio. Diciamo che questo, siccome queste variazioni partono dall'esercizio 2024-2025, quindi da settembre avremo gli equilibri da fare nel mese di luglio, giugno, Quindi ci ricorderemo magari di fare un atto nelle proposte di giunta di modifica di questa cosa che andremo a recepire entro l'estate come consiglio, una valutazione che faremo, poi magari sarà positiva rispetto alla proposta che avete fatto, sarà non attinente a questo, però diciamo l'impegno che mi prendo come sindaco di portare questa discussione nel momento in cui sarà possibile farlo, nella piena valenza, perché chiaramente come dicevo prima queste tariffe sono state modificate con decorrenza a settembre 2024 sostanzialmente. Altri interventi?
D'Amico, Moro d'Alba insieme. L'altro aspetto è la casa di riposo che ha avuto gli incrementi di cui si è parlato, anche consistenti, soprattutto i non residenti. Stiamo parlando di autosufficienti non residenti più 15%, non autosufficienti non residenti 12%. Mentre per quelli che stanno ancora, diciamo, sono attualmente utenti, diciamo, della casa di riposo, per gli autosufficienti residenti c'è un 7,5% e per i non autosufficienti non residenti più 6%. Il punto, infatti, il punto che volevo sollevare è il seguente. In pratica, siccome c'era stato un ulteriore aumento di 4 euro due anni fa o tre anni fa, e con questo aumento in pratica si è arrivati a 10 euro al giorno, okay, in questo periodo di tre anni, ma in questo periodo è successa anche un'altra cosa molto importante, cioè che la Regione, che prima per i convenzionati, cioè diciamo i posti convenzionati, dava 33,5 euro, mi pare, va da memoria, ha alzato a 39 euro. Dopodiché adesso c'è un ulteriore, pare, incremento della Regione di 4,19 euro per quanto riguarda diciamo i non autosufficienti e di, mi pare, 5,20, qualcosa di simile per quelli che sono in demenza. Quindi in realtà c'è un doppio, incasso da parte del Comune, uno perché la Regione per i convenzionati paga di più e una perché c'è questi aumenti che secondo me sono molto considerevoli, molto considerevoli. E infatti questo si ribalta ovviamente sul bilancio, nel senso che in pratica rispetto, diciamo, alle previsioni mi pare che c'è una copertura del 98%, 99%, cioè in pratica manca 6.000 euro. Okay? Quindi mentre nella scuola materna c'è 29.000 euro che in qualche maniera i cittadini devono coprire, e qui c'è 6.000 euro. E già questo, secondo me, è un grande segnale. Diciamo. Quindi, a mio parere, o nostro parere, insomma, sono aumenti troppo elevati in relazione al fatto che la Regione, diciamo così, in qualche maniera sta contribuendo. E quindi questo, secondo me, deve essere rivisto. A nostro parere, perché in questo momento qui, per un non autosufficiente non residente, si arriva a 1.767 euro. Se era 1.380 o qualcosa di simile, sto parlando, quindi, cioè, stiamo mettendo in difficoltà una fascia molto fragile, molto critica, come sappiamo, e fra l'altro aggiungo anche che a questo punto forse il discorso dell'ampliamento, che era un altro degli obiettivi, che fra l'altro sta ancora nel dubbio, con una previsione di 1.400.000 euro, non serve, nel senso che il pareggio praticamente sembra essere raggiunto senza andare a fare l'ampliamento. L'ampliamento era per raggiungere, diciamo, in un certo senso il pareggio. E niente, quindi noi non condividiamo questi aumenti. Questo è. E li riteniamo veramente, anche perché dovrebbero. E sarà interessante, sapete che noi avevamo proposto una commissione sull'argomento, di, capire quali sono i servizi che reali che saranno, diciamo, forniti agli intenti all'interno, diciamo così, della casa di riposo. E insomma, voi sapete bene qual è la situazione, quindi non la sto a descrivere, io la conosco per varie ragioni. E niente, quindi questo è il nostro commento su questo punto.
Altri interventi? No. Allora, però dobbiamo avere la contezza dei ruoli. La Costituzione italiana prevede il principio della sussidiarietà, cioè dove, in poche parole, ci cioè sono due principi fondamentali, soprattutto nelle politiche sociali, ma non solo, che devono essere tenuti in considerazione, sussidiarietà e solidarietà. Ora, noi abbiamo dei servizi che sono volti in modo particolare a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Uno dei motivi per cui questa amministrazione, anche nel primo mandato, ha puntato con forza sulla casa di riposo è stato che si è ritenuto fondamentale la presenza di questo servizio sul nostro territorio. Per una questione che può sembrare strana, ma più di carattere psicologico che non effettivo. Noi abbiamo 24 ospiti posti dentro la casa di riposo, che in realtà sono 23, perché nella casa di riposo vera e propria, perché noi abbiamo 6 posti di casa di riposo accreditati e 18 posti di residenza protetta accreditati, in realtà sono 5 quelli nella casa di riposo, perché uno in realtà avrebbe il bagno esterno, non interno, quindi una serie di questioni per cui alla fine viene poco utilizzato o non utilizzato. Perché la maggior parte delle persone che sono ospiti nella nostra casa di riposo non sono di Moro d'Alba. Adesso io non vado a fare i conti della statistica, credo che adesso saremo su 5 persone di Moro d'Alba. Residenti di Moro d'Alba, 6, forse adesso qualcosa è aumentato, sì. Però è chiaro che, quindi, con solo gli ospiti di Moro d'Alba la casa di riposo non si sorregge. E quindi è necessario anche la presenza di una struttura che ha servizio di un territorio molto più ampio, che malgrado noi siamo sotto la competenza di Iesi come ambito territoriale, in realtà forse serviamo più la zona verso il mare, dove ci sono strutture sì numerose ma con costi molto più elevati rispetto alla nostra, e anche con un certo livello di vita all'interno della struttura, molto meno dimensione umana, molto più paraospedaliera sostanzialmente. Quindi c'è un livello che viene riconosciuto di nostra struttura, con alcune carenze che possono essere legate su una non perfetta erogazione di determinati servizi. Il Covid non ci ha aiutato a organizzare al meglio, penso ai servizi paramedici piuttosto che parainfermieristici, potrebbero essere ancora più potenziati, però è chiaro che noi teniamo aperta la struttura per i morresi, perché tutti i morresi che arrivano a un certo punto dell'età passano davanti alla casa di riposo e dicono: oh, se non c'è più nessuno che mi guarda, vengo qua. E questo dà una serenità nell'affrontare la propria vita, che è un valore aggiunto che vi prego, amici, di riflettere, di fare vostro se lo condividete, cioè proprio questo aspetto. Magari non ci andranno, tante persone dicono: qui adesso passo il prenoto, il posto mio per quando mi toccherà, e poi dentro la casa forse non ci vanno. Può sembrare una battuta da piazza, ma in realtà è un atteggiamento di consapevolezza che si ha, che malgrado la famiglia, se non ce l'ho, o la famiglia che sta lontano, o che i figli che hanno fatto la loro vita e quant'altro, c'è una comunità che si prende cura di me. Questo ha un valore aggiunto enorme, però è anche vero che questo è un valore aggiunto per gli abitanti di Moro d'Alba, per i morresi, perché io non ho nessun dovere di garantire questa cosa per chi non è di Moro d'Alba. Mi serve avere persone non di Moro d'Alba per poter garantire questo servizio anche ai morresi. Dico questo perché quando noi siamo arrivati era previsto che la struttura della casa riposo avesse un costo per la collettività di almeno 100.000 euro, 100-150.000 euro. Questi 100.000 euro era la proposta che aveva fatto l'ASP per la gestione diretta della casa di riposo, cioè acquisiva le rette e in più, oltre a quelle, ci doveva mettere sopra 100.000 euro. E l'obiettivo appunto è quello, non dico di, oggi siamo stati a un bilancio di previsione che è di pareggio, come hai detto giustamente, ovviamente non so se riusciremo ad arrivare effettivamente al pareggio, c'è una gara di mezzo, dovremo fare una serie di passaggi, vogliamo fare uno sforzo per portare la cucina all'interno della struttura per migliorare la qualità dei servizi che vengono offerti. Quindi sicuramente ci avremo dei margini, io non credo che in fase consuntiva fatte girare tutte le bozze come devono girare, saranno 6.000, probabilmente qualcosina in più ci sarà. Abbiamo avuto anni in cui semplicemente la bolletta della luce era schizzata a livelli impensabili, per cui tenere in conto quella struttura lì tra la luce e soprattutto il riscaldamento è facile capire quello che può significare con i costi che ci sono stati. Però io non condivido quello che il consigliere di minoranza, Gaspare D'Amico, ha detto, perché un conto, e io sono orgoglioso del fatto che noi investiamo quasi il 50% di quello che è il costo della scuola dell'infanzia a carico della collettività, perché la collettività investe per i propri figli. Qui investe un po' per i propri genitori e molto per i genitori degli altri, che gli altri mica perché non hanno dignità, i fatti vengono accolti tutti, ma io mi dovrei andare al comune di Falconara a chiedere una quota parte della retta, al comune di Monte San Vito a chiedere una quota parte della retta, perché ho loro cittadini che loro non sono in grado, a cui loro non sono in grado di garantire questo servizio. Questa cosa non è possibile, e forse è anche giusto che non sia possibile. Viene compensata da quello che dicevi, che è il contributo regionale per gli accreditamenti, che copre assolutamente quelli che sono i costi della struttura, che sono un aiuto importante, ma che non copre. Quindi io non mi sento di condividere, a differenza di quello che magari prima sulle altre proposte mi sono sentito condividere, questa attenzione. La casa di riposo non dico che deve guadagnare, che anche se guadagnasse qualcosa non sarebbe un torto, perché vuol dire che se la gente viene e ci sono servizi di qualità a un prezzo equo è giusto che venga riconosciuto, ma che l'onere sui cittadini di Moro d'Alba per fornire un servizio legittimamente offerto a cittadini non di Moro d'Alba non sia eccessivo, perché altrimenti non si giustifica, e sarebbe corretto che qualcuno venisse in comune e dicesse 100.000 euro dei miei soldi non voglio che li spendi per anziani che non sono nel nostro territorio. C'è stato un periodo in cui ne avevamo 4-5 anziani a Moro d'Alba dentro la casa di riposo e spendavamo 100.000 euro all'anno per quella, probabilmente se davamo 20.000 euro a ciascuno, a famiglia, probabilmente avevamo meno problemi e la soluzione era la stessa. Però tutti gli anziani di Moro d'Alba o anche le persone non anziane, magari sole, avrebbero avuto un problema in più per affrontare in maniera serena non la giornata ma anche la prospettiva del loro futuro. Quindi questa è la risposta che do alla tua osservazione. Prego, Assessore Boldrighini.
Allora, mi unisco alle parole del Sindaco e oltre al mio ruolo di assessore aggiungo anche il mio ruolo da familiare di persona che è stata ricoverata presso la struttura, ora purtroppo non c'è più. Assolutamente noi non mettiamo a disagio una fascia fragile, non è il comune di Moro d'Alba che lo fa, assolutamente. La struttura della casa di riposo è un fiore all'occhiello. Il primo anno e mezzo della nostra amministrazione è stato tutto riversato da un punto di vista economico e anche della fatica amministrativa per riaprire una struttura che era chiusa e non si poteva riaprire. Solo poche settimane fa ricordavo come dal punto di partenza in cui avevamo la casa di riposo chiusa abbiamo vinto un premio nazionale del centro per la lettura proprio per un laboratorio che si è svolto presso la casa di riposo, un cerchio che si chiude e che sta a significare proprio l'attenzione della nostra amministrazione, della nostra comunità verso la casa di riposo. Non si può chiedere a un piccolo comune come meno di 2.000 anime con il nostro bilancio di doverci caricare la responsabilità neppure morale del fatto che verso i non residenti vengano aumentate le tariffe. No, mi dispiace, proprio questa assunzione di responsabilità proprio me la faccio scivolare addosso. La cura, invece, l'attenzione, l'investimento verso l'infanzia è proprio per anche andare incontro a quel bisogno di contenere lo spopolamento e dare servizi di prossimità alle famiglie, perché se noi vogliamo aiutare le donne, gli dobbiamo dare l'asilo nido e l'asilo, la scuola dell'infanzia, se vogliamo che poi le donne possano lavorare. Quindi c'è una situazione di grande investimento che riguarda non soltanto la famiglia in generale e quindi la fascia dell'infanzia, ma riguarda anche la cura verso la figura femminile. Quindi non andiamo a scambiare o a confondere le cose, perché avere un investimento da parte del comune sulla fascia dell'infanzia significa anche quello, perché altrimenti poi si parla di parità, ma se non si danno i servizi affinché le donne possano vivere serenamente la loro maternità, ma anche la loro legittima aspirazione di carriera, è inutile. Quindi non confondiamo le cose. L'amministrazione del comune di Morro d'Alba dall'inizio del suo mandato, il primo mandato, ha segnato quello che è il suo passo per quanto riguarda l'attenzione alla casa di riposo. E come ha precisato il sindaco, noi abbiamo un dovere assoluto verso i nostri concittadini. E poi, certo, dare questo servizio viene esteso anche a tutti gli ospiti che entrano a far parte di una grande famiglia. Proprio con il vice sindaco siamo state prima di Natale a fare le letture, proprio per dare prosecuzione a questo laboratorio di letture che proseguirà. Il fatto che ci siano gli stessi amministratori che sono presenti su quella struttura è già una risposta. No, non mi sento proprio di dovermi sobbarcare il peso morale del fatto che aumento le tariffe per i non residenti. Anzi, questo mi consente di avere una costante attenzione verso, giustamente, il cittadino di Morro d'Alba. Chi vuole pensare di avere questo servizio anche in un momento che sarà di fragilità, può spostarsi, abitare a Morro d'Alba da prima, dare il suo contributo anche economico a questa comunità e poi, come fanno i nostri concittadini già da tempo, immaginarsi che se avranno bisogno troveranno nella casa di riposo quella che anch'io da familiare ho trovato, una casa. Perché per me quello, mentre mio babbo era lì, era casa. E allora quella può diventare casa anche prima. Ecco, allora si può immaginare anche di ritornare nelle piccole comunità proprio in quest'ottica, perché forse le piccole comunità riescono meglio a prendersi cura dei propri concittadini. Grazie.
Grazie assessore. Altri interventi?
Posso...
Prego, l'amico.
L'amico Morro d'Alba insieme. Condividiamo assolutamente l'investimento da fare su, diciamo, la scuola di materna, perché anche noi condividiamo che bisogna investire su, diciamo, i bambini della nuova generazione. Faccio solo un appunto che l'incremento invece per quanto riguarda la casa non è solo per i non residenti, ma c'è anche un incremento per i residenti. Mi sono confuso, stavo dicendo per quelli che già si sono, per quelli che già ci sono, diciamo, questa era la differenza, quindi c'è un incremento anche per chi è lì in questo momento, che poi, come dicevamo, è la maggioranza di quelli che in questo momento, io li chiamo utenti, non li chiamo ospiti, perché gli ospiti non pagano, gli utenti pagano, ok?
Anche gli hotel li chiamano ospiti, no? Quindi vabbè, si sta. Allora ascolta, volevo semplicemente fare presente, per esempio, un aspetto che può sembrare. Guarda, noi abbiamo un ospite che prima di assumerlo, perché siccome non aveva le capacità economiche per pagare la retta, abbiamo fatto un accordo con il comune di Montemarciano che fa la compensazione della retta. Il comune di Montemarciano sta spingendo perché questa persona prenda la residenza a Morro d'Alba. Allora, se questo è il clima con cui si fa sussidiarietà orizzontale, è chiaro che io mi tengo ben stretti le rette basse per gli residenti a Morro d'Alba, e se qualcuno vuole usufruire di questo servizio, siccome fortunatamente c'è anche una legge di mercato, c'è la fila, io tutelo i miei concittadini. Bene. Metto a votazione se non ci sono altri interventi. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Tre contrari, immediata esecutività, favorevoli, contrari, tre contrari. Allora, Approvazione del bilancio di previsione finanziaria triennale 2024-2026. Ho già raccontato tanto, quindi qui non devo dire molto. Vi dico solo come funziona il meccanismo del bilancio, giusto per essere sintetici. Noi, quando l'anno scorso abbiamo approvato il bilancio pluriennale, abbiamo approvato il bilancio 23, allora faccio veloce, il bilancio 23-25, quindi chiaramente quando si va a predisporre il bilancio intorno a ottobre-novembre di quest'anno, si è semplicemente implementato copiando il 25 sul 26, e quello è stata la base di lavoro. Si è visto su quello che è stato speso nel corso dell'anno, più o meno, tendenzialmente, poi si è verificato se veniva coperto da quanto previsto sia nelle entrate che nelle uscite nel bilancio successivo. Sono state inserite di nuovo il piano delle opere pubbliche e più vengono inserite alcune variazioni di fondo che vengono realizzate. Quest'anno sostanzialmente mi sento di osservare due cose. Quindi, fatto tutto questo lavoro, quindi più o meno, diciamo, non è un lavoro che comincia da zero, ma parte dal bilancio di previsione 23-25, vi voglio osservare un paio di cose, oltre ovviamente il discorso sulle opere pubbliche che sono state inserite, quelle cambiano costantemente nel corso degli anni. Da un lato c'è questo passaggio della Tari, che diventa non più un semplice incasso e riversamento all'Unione dei Comuni delle somme di spettanza, ma che si tratta di farsi carico della completa esazione dell'imposta. Quindi significa che noi questi soldi che prima avevamo puliti, oggi dobbiamo prevedere una percentuale di qualche punto percentuale, 4-5 punti di percentuale, di fondo crediti di dubbia esigibilità che dobbiamo accantonare. Quindi abbiamo, mentre prima avevamo un'entrata di 230 e un'uscita di 230, quest'anno dobbiamo prevedere un'entrata di 200, di un'uscita di 200, un'entrata di 230 e un'uscita di 230 nei confronti dell'Unione dei Comuni e poi 12-13 mila euro di accantonamento per le somme che eventualmente noi non abbiamo a incassare. L'altra cosa sempre legata all'Unione, abbiamo cercato di incrementare quello che è il contributo trasferimento all'Unione dei Comuni, perché l'Unione dei Comuni in questi anni ha incrementato il suo onere, la quota a carico degli enti è aumentata e c'è stato in alcune fasi anche una sorta di disallineamento tra quanto l'Unione dei Comuni prevedeva nel proprio bilancio e quanto i comuni prevedevano nel proprio bilancio di trasferimento all'Unione. Quindi dobbiamo andare verso una regolarizzazione di queste somme, per cui noi siamo passati da una previsione di circa, vado a memoria, 350 mila euro di trasferimenti all'Unione dei Comuni, l'abbiamo portata a 400 mila euro nella previsione di bilancio. Quindi questo è un elemento, l'altro elemento, diciamo, di novità rispetto al bilancio. Per il resto, quando viene considerato quello che sono i costi del personale, noi oggi siamo nel pieno organico. Tutte le posizioni organiche del nostro dotazione sono coperte con l'arrivo della dottoressa Rubino. Vi dico che stiamo ragionando, ma quindi le previsioni di bilancio non ci sono, per un ulteriore potenziamento della squadra esterna, perché comunque si va verso una previsione di prossimi, adesso non dico domani, neanche il prossimo di quest'anno, forse il prossimo anno, forse tra due, pensionamento degli operatori, perché, come dire, è il settore dove abbiamo la maggiore esperienza, quindi quella che per prima avrà bisogno di rinnovamento nel corso degli anni. Quindi, per non arrivarci che ci troviamo magari con un operaio in meno per un po' di tempo, io tendenzialmente preferirei avere un operaio in più per un po' di tempo. Questo un po' è il ragionamento. Per il resto, ma ancora queste cose nel bilancio non sono entrate, quindi saranno oggetto eventualmente di variazioni. Questo è un bilancio che, come dicevo, nascendo sulla stregua del bilancio di previsione 23-25, e inevitabilmente, forse già dal mese prossimo, fra 15 giorni, per non dire fra un mese e mezzo, sarà oggetto di modifiche, perché è normale che sia così, essendo, come dire, un bilancio fatto nel 2023. Ci sono interventi? No. Allora metto a votazione l'approvazione del bilancio di previsione. Immagino ci sono interventi, perché quello abbiamo parlato già ampiamente prima, su quello su cui avevate focalizzato. Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Tre contrari. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Tre contrari. Bene, ultimo punto all'ordine del giorno di questo freddissimo Consiglio Comunale è progetto di variante urbanistica SUP ai sensi dell'articolo 8 del DPL 160-2010 per ampliamento di zona produttiva di 1 per realizzazione di spazi di manovra e parcheggi in via del mare, numero 25, ditta Saba Plast. Approvazione? L'abbiamo già discusso un'altra volta, un punto simile, mi pare che era questo consiglio, non il precedente, che riguardava la ditta Trellini Engineering. Questa è una procedura che viene adottata dalla legge urbanistica, che è quella di consentire alle aziende di adottare, di avviare la procedura di adozione di una variante al piano regolatore direttamente attraverso il SUAP. Il SUAP poi fa la conferenza dei servizi, chiede il parere al Comune e viene quindi adottata, salvo poi dover passare in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva prima della sua effettiva esecutività. Quindi questo ha già un parere ovviamente dell'ufficio positivo dell'ufficio tecnico, ha un parere positivo della provincia, ha un parere positivo quindi di tutta la conferenza dei servizi. Di cosa si tratta tecnicamente? Un intervento che è quello di richiesto alla ditta Savoplast, che ha l'esigenza di ampliare l'area di manovra, quindi non edificazione. Questa variante non prevede edificazione, ma l'utilizzo dell'area circostante all'azienda per poter fare operazioni di manovra. Questo tra l'altro è anche un beneficio per la collettività, perché con l'accesso in retromarcia sostanzialmente dei mezzi ingombranti, di autosnodati, autoarticolati o comunque difficoltosa dal parcheggio, sicuramente diventava un rischio per la viabilità in quel tratto. Attualmente voi vedete un accesso che è di cantiere, non verrà confermato quell'accesso che vedete oggi nella prossimità del cimitero molto probabilmente, però consentirà questa operazione ai mezzi che vanno a fornire o che vanno a ritirare la merce dalla ditta di poter fare una rotazione e quindi poter poi uscire di testa e senza particolari manovre. Quindi effettivamente è un'esigenza per l'azienda del tutto comprensibile. Con l'occasione faccio presente invece che non abbiamo portato in questo Consiglio Comunale la variante generale del PRG che abbiamo discusso 2 mesi fa, anche se i termini per la presentazione e osservazione sono scadute. Gli uffici si sono accorti di un vulnus di comunicazione che poteva rendere non corretta la procedura di adozione, in quanto, vi spiego molto dettagliatamente, la norma prevede che io devo depositare l'atto in albo pretorio e poi devo darne comunicazione del deposito avvenuto attraverso un avviso che va messo su manifesti, pubblicato su un giornale e pubblicato all'atto pretorio. In realtà c'è stato un misunderstanding da questo punto di vista, è stata pubblicata sull'albo pretorio l'atto, ma non la comunicazione di pubblicazione dell'atto. L'avviso di deposito dell'atto, quindi certo se io vado sull'albo pretorio vedo l'atto, non c'è bisogno di vedere l'avviso. Quindi tecnicamente chi doveva vederlo l'ha visto. Però questa cosa, siccome potrebbe essere come dire, oggetto di problematica, abbiamo deciso di attendere altri 60 giorni, pubblicare l'avviso di pubblicazione e quindi riaprire i termini per la presentazione di osservazioni per altri 60 giorni. Le osservazioni che sono state già presentate sono del tutto valide. Se si vogliono modificare e riprendere, lo si può fare in questo periodo senza nessun problema. Chiaramente poi riprenderanno alla fine di questi 60 giorni, verrà nuovamente fatta l'istruttoria da parte degli uffici e appena il primo consiglio utile portato in adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale. Fatta questo inciso perché me ne ero scordato nelle comunicazioni, ma l'architetto Giuliani si era raccomandato in divisione, anche perché la minoranza, alcuni consiglieri hanno presentato le osservazioni, quindi si dice chiaramente che i tempi si allungano, se ne vogliono presentare altre, se vogliono magari scriverle in maniera diversa, se no quelle che sono presentate sono assolutamente valide e verranno prese in considerazione dagli uffici e poi da questo Consiglio Comunale. Ci sono interventi? No. Metto a votazione l'atto. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Non l'ho visto. Favorevole? All'unanimità. Immediata esecutività. Chi è favorevole? All'unanimità. Bene. Allora, concludiamo qui questo Consiglio Comunale. È stato impegnativo, lungo, importante. No, anzi, importante ma non troppo lungo. Freddo, mi scuso. Sarà cura mia la prossima volta e della Giunta verificare e degli uffici e del segretario verificare che le stanze vengono riscaldate in tempo utile.
Sono riscaldate?
Non ci credo, sono state accese tardi. Però da stamattina? Allora è proprio niente, non ci si può fare niente. Detto così, do un saluto a chiusura al consigliere Ferro per quanto fatto in questa sede nel corso di questi 11 anni nella disponibilità della nostra comunità. La ringrazio anche per la correttezza con cui ha motivato questa scelta. Daremo il benvenuto ai consiglieri nuovi con l'iter che ci sarà nella prossima seduta. Ovviamente l'operazione del regolamento di cui abbiamo provato l'altra volta non l'abbiamo portato qua, perché sia il segretario che la responsabile che dovrà curarlo, che è la dottoressa Rubino, sono entrati in servizio adesso, quindi lo porteremo della commissione, lo porteremo nelle prossime sedute oppure nella prima seduta in cui sarà possibile farlo. Vi ringrazio e buona serata a tutti.